Dunque, leggiamo nel Vangelo di Marco, capitolo 4, pagina 992 per questa versione, i versetti che vanno dal 30 al 34. Facciamo leggere ad Alessandro.
Diceva ancora: a che paragoneremo il regno di Dio, o con quale parabola lo rappresenteremo? Esso è simile a un granello di senape, il quale, quando lo si è seminato in terra, è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra. Ma quando è seminato, cresce e diventa più grande di tutti i legumi, e fa dei rami tanto grandi che all'ombra loro possono ripararsi gli uccelli del cielo. Con molte parabole di questo genere esponeva loro la parola, secondo quello che potevano intendere. Non parlava loro senza parabola, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.
Grazie. Poi andiamo nella lettera ai Romani, capitolo 6, 1121, i primi 11 versetti. Facciamo leggere Ida.
Che diremo dunque? Rimaremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No, di certo. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? O ignorate forse che tutti noi, che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché, se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una resurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Infatti, colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che il Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Poiché il suo morire fu morire al peccato una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù.
Grazie. Allora, vorrei che qui si fissassero un paio di versetti. Uno è il versetto 7, che dice: infatti colui che è morto è libero dal peccato. E poi il versetto 10 dice: poiché il suo morire fu un morire al peccato una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Poi andiamo questo ve lo leggo io, nel Vangelo di Giovanni ci sono un paio di versetti, diciamo al capitolo 12, e i versetti sono il 24 e il 25, e il Signore dice questo: in verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserva in vita eterna. Dunque, il Signore Gesù ci insegna delle cose veramente meravigliose da un lato, D'altro canto possono apparire delle cose senza senso, parlando con uno del mondo, dice, ma che stai dicendo? Cioè, stai dicendo delle cose incredibili, no? Cioè, cosa significa? Infatti colui che è morto, ma parla di morte, morte vera, è morto al peccato. Cioè, ma come fa? Per forza, se uno è morto al peccato. E poi dice, lo ripete di nuovo, poiché il suo morire fu morire al peccato una volta per sempre. Quindi poi dice sopra più in alto, versetto 3, o ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Non so se molti hanno riflettuto su questo. Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita, cioè in novità di vita. Allora, cari fratelli e sorelle, sappiamo benissimo, lo ripetiamo da sempre, che la parola di Dio è una parola assolutamente potente, assolutamente profonda, e ogni versetto andrebbe analizzato, ma ponendoci davanti a lui, con colui, come colui il quale si allontana dalle urla del mondo, dalle grida del mondo, dalle grida dei nostri pensieri che ci rendono incapaci di comunicare con il Signore. Per poter comunicare con il Signore c'è bisogno di questo atteggiamento da parte del credente, questa capacità di morire. E quando uno è morto, non è che è morto, una cosa è morta. Morire per un conto e rinascere assolutamente per l'altra. E una cosa, vedete, cari fratelli e sorelle, che è indispensabile per la nostra conversione, perché si dice convertito. È convertito quando? Quando muore e rinasce, allora è convertito, non è convertito prima. Allora, e quando la conversione di un credente? Quando è che un credente detto tale, no, cambia veramente? Quando muore e poi rinasce. Questa è un'esperienza che non so quanti di noi hanno veramente fatto. Naturalmente, come diceva prima mia moglie, riferendosi a quello che diceva questo rabbino, noi non possiamo parlare e trasmettere ad altri cose che non abbiamo vissuto noi direttamente, perché non siamo credibili. Io questa cosa che sto dicendo è una cosa che veramente ho vissuto, non oggi, è da un po', e questa cosa qui è una cosa veramente importante. E qui noi di solito siamo abituati a mettere la parola morte vicino sempre a un'idea di dispiacere, e invece, cari fratelli e sorelle, noi non dovremmo essere dispiaciuti per questo tipo di morte, perché è questo tipo di morte che ci dà vita, è questo tipo di morte che ci fa comprendere la realtà spirituale che il Signore ci ha posto dinanzi. Vedete, senza questo passo, come dice il Signore, come abbiamo letto prima, quando il granello di frumento cade a terra, se non muore rimane solo, ma se muore veramente produce veramente tanto frutto, produce frutto per se stesso, produce perché diventa quello che deve diventare, la pianta alla quale Dio l'ha destinato, oppure produce anche tanto frutto per gli altri. Ecco, e allora è un'analisi che ognuno dovrebbe fare, perché prima o poi, sapete, se viene prodotto un frutto, viene prodotto per un motivo. Se viene prodotto del frumento, viene prodotto poi per farne del pane, quindi viene macinato perché diventi poi utile a colui che l'ha seminato, utile a colui che l'ha seminato. E questo è il problema. Quando noi continuiamo a non capire la nostra vita, non la capiamo, perché diciamo, ma in fondo se sono qua, perché Dio ha creato il mondo così, perché... E invece no, perché perdiamo di vista che tutti siamo stati creati per colui che ha seminato quei semi, ovunque questi semi fossero. E lui destina alcuni, no, che abbiamo visto i semi della gramigna, li destina poi ad essere arsi, invece quelli del buon grano a farne pane vero, per quello che lui è destinato. Quindi noi non riusciamo a capire che ogni cosa è fatta per lui, è fatta per lui. Se noi viviamo qua, non è che la nostra vita ha un motivo particolare, ha un motivo solo e soltanto in funzione sua, non c'è un'altra motivazione. Questo è. E allora, cari fratelli e sorelle, se non abbiamo fatto questo, stiamo attenti a questa cosa che vi sto dicendo, se non abbiamo fatto questo vuol dire che noi non siamo credenti veri, cioè noi siamo dei credenti che non hanno, non, cioè siamo lì, il seme c'è ma non è morto, cioè è lì e questo seme lì rimane solo e non muore e non produce frutto e non produce eccetera eccetera. E allora oltretutto fa anche in modo questa mancanza di salto di qualità nella fede, fa anche in modo che il frutto rimanga immaturo, cioè non matura questo frutto. Ma perché? Ci sono tutta una serie di motivazioni. Non matura perché è difficile far morire se stessi. Far morire il proprio io è molto difficile, liberarsi anche dal proprio io è una cosa molto difficile, perché si dice i nostri pensieri, che dicevo prima, sono pieni di rumore di ogni genere, il rumore di automobili, il rumore dei nostri pensieri, vedete, i nostri pensieri creano dei rumori nel nostro cervello, sono disturbati, vedete, quando uno guarda attraverso una macchina che produce delle onde, vede che questo rumore, no, come si chiama questa macchina che produce, adesso non mi viene, produce questi grafici comunque, no? No, beh, sì, ma non solo in questo. Comunque, quando si producono questi rumori o quando c'è un terremoto, ecco, viene segnalato questo grafico. Ecco, quindi la nostra mente, anche i nostri pensieri provocano questo tipo di rumore, e siamo talmente pieni di rumori che non riusciamo veramente a sentire quella voce, abbiamo detto tante volte, che ci invita a morire per rinascere. Morire, ma morire a cosa? Morire al peccato. Morire, far morire la nostra vecchia personalità, il nostro vecchio io che è pieno di peccato, cari fratelli e sorelle, il nostro vecchio io che è pieno di peccato. Allora, ma perché non riesco a fare questo? Perché, cioè, io vedo soltanto io, tutto io, cioè riesco a vedere la vita o anche la fede solo attraverso il mio cannocchiale, cioè io ho un cannocchiale, una cosa mentale, come il paraocchi, non riesco a vedere altro, no? E non riesco a vedere diversamente se non attraverso i miei bisogni, se non attraverso il mio piangermi addosso ogni giorno in continuazione, esponendo i miei malanni di vario genere, esponendo i miei disagi. Quindi, cari fratelli e sorelle, il Signore ci dice una cosa e non possiamo mettere in dubbio, la sua è sempre una parola saggia per ognuno di noi, ognuno la mette in pratica nel proprio cuore, perché se non mette in pratica questa parola, vedete, anche i culti non hanno più senso, i culti, soprattutto quello che sta scritto non ha più senso. Ecco, allora se il seme non muore rimane solo, non può produrre altro frutto. Allora molti dicono: trovo la parola di Dio giusta, santa, trovo le sue riprensioni impeccabili, no? Quante volte ho sentito fratelli dire, o sorelle, siamo felici di aver sentito, di essere stati ripresi, abbiamo, ecco, è vero, però sono schiavo di me stesso, o di me stessa, dipende da me. E questo schiavo, essere schiavo di me stesso, che cosa significa se non che non siamo morti veramente, e non siamo stati inchiodati sulla croce con Cristo, per poi rinascere una vita nuova. Cioè, non riusciamo ad essere delle persone nuove, non lo possiamo essere se questo non è avvenuto nella nostra vita, è impossibile. E quindi continueremo ad essere degli stressati, perché non siamo ancora morti a questo. Ora, tante volte mi chiedo, sembra quasi di parlare dei bambini, sapete, i bambini che non sanno se sono veramente morti o se sono veramente vivi, rinati in Cristo. Dopo anni facciamo ancora questi discorsi, ma forse così non l'avevamo ancora fatto, forse non avevamo ancora affrontato questo argomento, capire veramente se siamo morti, a cosa siamo morti. Però ci siamo battezzati, no? E allora, se uno non rinasce di nuovo, non può ereditare il regno di Dio. Ma cari fratelli, è una cosa abbastanza normale sapere, credo, tutti sanno che se uno non muore non può rinascere. E questo il Signore ce lo dice con chiarezza. Allora, bisogna che veramente questo io, il nostro io, muoia una volta per tutte per nascere in Cristo. Ma ci sono anche difficoltà. E quale difficoltà? Allora, quando siamo stati battezzati, forse abbiamo, mi chiedo se abbiamo veramente crocifisso il nostro io. Forse subito no, perché non abbiamo capito a fondo queste cose. Allora forse ci andava ancora un po' di tempo, no? Ma il Signore è paziente, il Signore ci dà tempo. Ma ormai sappiamo che dopo anni dovremmo essere tutti dei maestri e tutti quanti dovremmo sapere, almeno qua dentro, che cosa significa morire. Forse non ci avevamo mai pensato prima, ma il Signore questa mattina vuole farci notare questo, perché altrimenti non c'è novità di vita, come dice la parola stessa. E bisogna fare questo per obbedire a Cristo e per portare frutto per Lui. Sono cose che non capiamo. Portare frutto per Lui può sembrare che portiamo frutto per un'organizzazione religiosa, per qualcosa del genere. Niente di tutto ciò. Portare frutto per Lui. Allora, per portare frutto, voi direte, o per far morire questo seme, questo vecchio io, voi mi direte, sì, ma c'è bisogno di tempo perché il seme muoia. È vero, no? Diamogli anche un po' di tempo, perché deve fermentare, no? Poi deve marcire, deve morire, no? In questo terreno per poter rinascere. Ma questa è una cosa indispensabile per tutti. Per tutti, fratelli, per belli e per brutti. Allora, l'argomento della rinascita, come vedete, è stato già affrontato in altre occasioni, ma la necessità di morire con Cristo alle passioni antiche, ai pensieri nostri vecchi, antichi, del nostro io, forse non è stato affrontato a sufficienza. Abbiamo sentito culti di ogni genere, ma vedete, io sono convinto che gli anni passano, fratelli, e fra 30 anni può essere anche che ci sia qualcuno qua dentro, o di quelli che si aggiungeranno, che lo sa, no? Che dirà ancora che avrà bisogno, no? Del pastore di turno che gli ripeta queste cose, no? Il pastore di turno che gli ripete queste, magari non sarò io, può essere che sarò sempre io, chi lo sa? Signore, sappiamo che è benevolo in ogni cosa. Perché? Ma perché? Perché il suo vecchio io non è ancora riuscito a farlo morire. Allora, dopo, magari fra 30 anni c'è ancora bisogno che si parli di queste cose, ma vi pare il caso? Ma forse, fratelli, dobbiamo farci qualche domanda. Dobbiamo farci qualche domandina, cari fratelli e sorelle. Se questo è vero questo, vuol dire che noi veramente non è successo questo in noi. Non abbiamo una visione nuova della vita, non abbiamo una vita nuova, no? Perché in questo seme che muore c'è questa vita nuova che nasce mentre muore. E anche Paolo lo dice, benché il nostro vecchio uomo, no? E anche questo carnale va deteriorandosi, non è così di quello nuovo, non è così di quello nuovo. Allora, se qualcuno dei presenti non ha ancora fatto questo passo, oggi è il momento per riflettere e decidere che cosa vuole fare della sua vita. E qualcuno potrà dire, ma caro fratello, per far morire questo io, per far morire me stesso, che non è solo il suo io, e questa personalità bestiale, carnale, no? Che abbiamo in noi, che non riusciamo, questi desideri carnali, vedi, quando uno muoiono in noi questi desideri della carne, abbiamo un senso di pace, ma per quello Cristo, la sua pace è diversa dalla nostra, è diversa da quello di stare qui seduto in silenzio. Allora qualcuno dirà, ma per questo ci va tempo, ma quanto tempo? Qualcuno mi dirà, sai fratello, non è che io non voglio, ma morire a me stesso è una cosa, è dura, guardate che è proprio dura, fratello, come faccio? Cioè, ho paura di morire a me stesso. E io cosa posso rispondere? Cosa posso dire? Dice, ma caro fratello, se non muori in questo senso, non puoi portare frutti degni del ravvedimento. Io questo posso dire, non puoi portare frutti degni del ravvedimento, che è una delle caratteristiche, cari fratelli e sorelle, della via stretta, che è proprio questa. Cioè, per passare la via stretta, caro fratello, cara sorella, devi passare per forza, no? Attraverso questo scoglio, che è il morire, veramente far morire questo vecchio uomo e assumere questa nuova caratteristica, questa nuova personalità, che è fatta, immaginate che questa via stretta sia fatta da delle pareti di roccia, ecco, molto grandi, e sapete che passare con il nostro fisico che rappresenta il vecchio uomo è abbastanza faticoso, anzi forse impossibile, no? Gesù fa diversi esempi riguardo a questo. Allora questo è lo scoglio della via stretta, è quello di far morire veramente il nostro vecchio io. Se è vero, è stato crocifisso con Cristo questo. E se non abbiamo capito questo, io penso che molti non l'abbiano capito questo. Scusate se penso questo, io lo penso. Penso che molti non l'abbiano capito, perché l'albero si vede dai frutti. I frutti continuano ad essere turbolenti, frutti di ogni genere. Cioè, ci sono delle cose che non quadrano. Io non è che sto lì a sindacare. Io naturalmente sto parlando per me. Io non parlo per gli altri. No? E allora, sai, quando uno comincia ad entrare in questa via stretta, c'è, cioè, all'inizio riesci in qualche modo ad entrare, perché sai, subito entri, poi non ce la fai, e man mano, perché questa via si fa sempre più stretta, e allora però è indispensabile passare. E se non muori, caro fratello o sorella, non passi, non riesci a passare, ed è indispensabile passare, perché solo chi passa attraverso la via stretta riesce ad ottenere quello che Cristo ha guadagnato per lui, cioè la salvezza. Poi tu mi dirai ancora, ma sai, caro fratello, io ho paura di morire, capisci, di questa, vuoi far morire il mio vecchio io, ho paura, perché sennò come faccio a piantare un urlo al mio vicino per far crollare la casa? Come faccio a smetterla di essere quella persona che hanno sempre conosciuto, no? Con tutti i suoi difetti o le sue caratteristiche. E io ho paura di questo. Sono sicura o sicuro che il Signore ci ordina di fare così. Ma poi, caro fratello, siamo sicuri che non ci sia un'altra via indicata? Siamo sicuri che non ci sia un'altra via nel Vangelo indicata dal Signore? Siamo sicuri, caro fratello, che anche tu hai ben interpretato questo passo, questo della via stretta? Siamo sicuri che anche tu hai interpretato questo passo? Siamo sicuri che non stai esagerando un pochettino, forse? Magari stai esagerando, fratello, pensaci bene. Vedi, e continuerai a dirmi, vedi, caro fratello, non è che non voglio crederti, anche se in fondo sento che potresti avere ragione, anzi, forse percepisco proprio che hai ragione. Ma a questo punto cosa posso dire? Posso dire che non è che non voglio entrare, ho deciso che entrerò in questa via, ma dammi ancora un po' di tempo, dammi ancora un po' di tempo. In fondo, se non credessi a quello che tu dici, io non sarei qua oggi, questa domenica. O qualcuno viene qua per far piacere a me. Se qualcuno fa piacere a me, posso dire che è un demente sicuramente, cioè è una persona psicolabile che non ha il nervo, non ha l'ossatura per stare in piedi da solo e ha bisogno di venire a sentire uno scemo unito che dice delle cose del genere, no? Sai, io, caro fratello, cara sorella, ti chiamo ancora così. Sai, perché oggi si va presto a dire sono tutti fratelli, sono sorelle. Ma fratelli e sorelle di cosa? Ma per favore, ci abbiamo un po' di rispetto, almeno per il nome di Dio, per la sua volontà. È facile dire siamo fratelli, siamo sorelle. Ecco, però io chiamo uno fratello o sorella, lo chiamo in questa maniera perché è l'amore che mi impone questo, di dire bene, nella speranza. Il mio amore mi dice che devo sperare che tu veramente non ti attacchi agli inganni malati della tua mente, perché la mente ci inganna spesso e volentieri, che tu la smetta di rimandare questo giorno sempre da destinarsi, capisci? Perché tu diventi mio fratello in fede quando veramente sei morto quel giorno nel battesimo e sei rinato a vita nuova e hai mostrato veramente di essere una persona nuova, un uomo nuovo. E io vorrei vedere quanti di noi, ecco, in giro per il mondo possono dire questo. Quanti possono dire che noi siamo delle persone veramente speciali, veramente diverse, veramente che profumiamo col profumo di Cristo? E non possiamo, ma come possiamo confondere il profumo con la puzza? Non è possibile, perché significa che nello stesso momento siamo l'uno e l'altro. E invece noi dobbiamo essere dominati da questa caratteristica principale, e che è il profumo di Cristo. Quindi il vecchio uomo deve morire completamente. E allora ci accorgeremo che c'era scritto, adesso, ma l'aveva tirato fuori un versetto, non so se era un salmo, un proverbio, dove nello studio che avevi fatto tu, dove tirava fuori, parlava che questo albero che porta questi buoni frutti, insomma, poi attrae le persone a sé, attrae le persone a sé, c'è scritto così, ma poi ve lo trovo. Ma noi dovremmo avere questa capacità. Noi aspettiamo sempre di andare ad acchiappare qualcuno per parlargli del Signore, no? E invece dovremmo naturalmente, gli altri dovrebbero naturalmente sentire questo profumo, avvicinarsi a noi, perché sentono un profumo completamente diverso da quello che hanno sentito e che continuano a sentire, cioè non profumo, sentono puzza di religione, sentono puzza di bruciato, ecco, sentono puzza di moralismo, sentono puzza di giustizialisti che vogliono giustiziare. Io vi invito a fare queste esperienze, cari fratelli e sorelle, cioè è bello essere morti ma viventi, è bello non portarsi più dietro la vecchia zavorra. Sai quando uno ha una cosa che se la porta che pesa, no? La vecchia zavorra, i vecchi pensieri che ci inacerbiscono dentro, ci fanno sempre stare tesi, incavolati, no? È bene sapere che dal momento che sei morto con Cristo, rivivi veramente questa vita. Per te, questa vita speciale, perché un credente non può essere che una persona speciale. Allora, quando andremo a casa oggi, se vogliamo riascoltare il culto, ripensiamo poi se siamo veramente delle persone speciali o se siamo delle banali persone così normali, no? Speciali, non possiamo che non essere speciali. Se è vero che Cristo vive in noi, dice, ma adesso tu pretendi tutto in un momento soltanto, cioè all'ultimo minuto ci stai facendo, non è che possiamo cambiare da un momento all'altro. È comprensibile questo che dico, io lo capisco e non voglio tirare somme di nessun genere, però sicuramente qualche domanda devo porre. Ora, si può dire che se un credente non ha fatto questa esperienza, che non è una sola esperienza da fare, cioè ho fatto questo, come mangiare o bere un sugo di frutta che non aveva mai bevuto prima e poi finito il gusto e finisce lì, no, questa è un'esperienza che continua per tutta la vita, perché c'è una cosa che muore, un'altra che nasce, muore una cosa vecchia che pesava, no, che era piena di difetti, e invece quella nuova non può avere difetti. Nello spirito noi non possiamo avere difetti. E allora tu, caro fratello, pur dichiarandoti credente con il battesimo, non hai provato questa bellissima sensazione, perché sei aggrappato con tutte le tue forze al vecchio uomo che non vuole saperne di morire, quindi sperando che questo vecchio uomo ti dia ancora la ragione per avere qualche soddisfazione immediata, provvisoria, ma volgare, volgare, bassa, molto bassa. Le parole che abbiamo letto in Romani 6 sono per me, allora, o per te, come vuoi. Allora sì, sono vere sì queste parole che abbiamo letto, ma sono impenetrabili e sono incomprensibili. Cioè, forse, se non è successo questo e non succede ancora, queste parole, le parole che abbiamo letto sono incomprensibili. Poi abbiamo visto una cosa nel Vangelo di Marco, che dice questo. Quando fa il paragone, a che paragoneremo il regno di Dio? O con quale parabola lo rappresenteremo? E qui sta parlando del regno di Dio. Esso è simile a un granello di senape, il quale lo si è seminato in terra ed è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra. Allora, vedete, quando noi abbiamo cominciato a credere, nella nostra vita, cioè nel nostro desiderio, nella nostra fede, ci sono dei semi grandi e piccoli, no? Ci sono semi di vario genere, ecco. Ma ce n'è uno che non avevamo mai considerato, che è il più piccolo di tutti, ed è il seme della fede, no? Questo granello di senape paragonato al seme della fede, il quale quando lo si è seminato in terra è il più piccolo, ma poi quando cresce, vedete che diventa il più grande, diventa questa vita grande dentro ognuno di noi, ed è in questo, diventa un albero questa fede, nella quale gli uccelli del cielo, ecco, vengono a cercare conforto all'ombra di questa fede. E per quello dicevo prima che non dobbiamo andare a cercare le persone con il fucile o spaccargli la Bibbia in testa, ma semplicemente riusciremmo da soli, con l'aiuto del Signore, se il Signore vive in noi, ad attrarre. Gesù attraeva folle immense, è vero, c'erano molti curiosi, facevano dei miracoli, ma queste folle ha continuato ad attrarle nei secoli, non è più lì che fa i miracoli, certo che li fa, sono i miracoli della fede, questi miracoli, ma è questo. Allora noi, se riusciremo ad attrarre qualcuno a noi, è semplicemente perché siamo degli uomini nuovi, Cristo ci ha mutati al punto tale da diventare degli uomini nuovi. Ed è questa la scommessa, ed è questo l'interrogativo che questa mattina ci dobbiamo porre per capire queste cose. Allora, Giovanni ci dice questo: se non siamo morti, quindi, no? Aver fatto morire quel che eravamo, o quel che siamo ancora, anche se seminati in buona terra, rimarremo soli nella nostra aridità. Nella nostra aridità, cioè moriremo nella nostra aridità, soli, perché non sono più né in comunione con la Chiesa né in comunione con me stesso, e sarò solo come un cane. Ma se siamo veramente morti, abbiamo fatto morire questo, perché ormai i nostri vecchi pensieri non ci turbano più, il nostro conto in banca non ci turba in più, non ci turba più se ne abbiamo uno. Il nostro denaro, che potrebbero portarcelo via da un momento all'altro, non ci turba più. Se abbiamo fatto gli investimenti sbagliati, non ci turba più. Amen, dice qualcuno, sono andati. dobbiamo far morire il nostro vecchio io, la nostra vecchia personalità, cari fratelli e sorelle, il nostro vecchio carattere, allora sì, allora soltanto rinasceremo in profumo di novità. Siamo una novità. Ma chi di noi è diventato una novità? Facciamoci delle domande. Chi di noi è diventato una novità? È diventato questo profumo che Cristo desidera. È facile dire siamo credenti, e lo si sente da tutte le parti. Ma è difficile, forse, morire, far morire il nostro io, il vecchio Ferruccio deve essere morto. Deve nascere quello nuovo, per portare frutto per Cristo. Il simbolo della fede è questo seme, se non muore rimane solo. E tante volte molti di noi sono questo, sono quello, sono tante cose, ma non sono l'unica cosa che Cristo, Dio, ci chiede di essere. Allora, molti diranno, ma sai, abbiamo attorno a noi tanto rumore, no? Di ogni genere, i nostri pensieri, la nostra mente, siamo tutti un giorno presi da tutte queste cose che dobbiamo fare, da questa vita che dobbiamo consumare, no? Nel migliore dei modi. Cerchiamo di fare tutto perché nelle prossime ore possiamo avere del piacere. Ma il Signore non ci vuole vietare di avere del piacere, cari fratelli e sorelle. Non vuole vietarci questo. Ma per avere piacere ci va la vita nuova. Allora tutto viene fatto con piacere. Allora non saremo più serviti, ma siamo noi che serviremo gli altri. E vedete, mi piace pensare spesso al fatto che Gesù se ne andava nel deserto, come Giovanni Battista, come tanti altri. Ma deserto non significa andare al deserto non significa scappare dalla propria responsabilità. Perché Gesù le sue responsabilità se le ha assunte fino in fondo, fino a salire sulla croce. Lui si sentiva responsabile delle sue creature, fino in fondo. Così ognuno di noi deve essere responsabile. E è salito sulla croce, non ha detto me ne vado, non importa cosa fate, cioè basta, questo mondo fa schifo, finito, cioè vi distruggo tutti perché questa è la fine che meritate. No, non ha fatto così il Signore, però andava nel silenzio, perché nel silenzio che si può ascoltare. Dicevo, come nel silenzio si può ascoltare? Sicuro. Nel silenzio che si può ascoltare la voce di Dio, la voce del Signore. Perché il rumore, il fastidio del mondo ci distolgono terribilmente. Ormai i luoghi di pace stanno diventando inesistenti praticamente. Allora questo luogo di pace però possiamo ricavarlo dentro di noi. Questo nessuno ce lo può vietare. Possiamo chiuderci, come ci chiede il Signore, nel segreto della nostra cameretta ed entrare in contatto con il Padre nostro e a Lui confessare tutte le nostre difficoltà e soprattutto dichiarargli che siamo pronti a morire una volta per tutte al peccato e che siamo stati veramente crocifissi con Lui quel giorno e che con Lui vogliamo rinascere. Amen. Amen.